Prego, accomodati. Questo è Appuntamento con la psicoterapia e io sono Roberta Romboli. Sono una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e in questo podcast ti parlerò di psicologia e psicoterapia. Ogni settimana uscirà un nuovo episodio nel quale affronterò un tema ogni volta diverso. Vorrei raccontarti alcune curiosità che forse non sai riguardo la psicoterapia. Vorrei anche fare chiarezza su alcuni punti importanti e soprattutto vorrei trasmetterti qualche strumento pratico per gestire l'ansia, la fame nervosa, le ossessioni, per migliorare la comunicazione e molto altro. Il mio matrimonio è finito ed è tutta colpa mia. Mia madre è sempre sola, nessuno va mai a trovarla, mi sento in colpa, tremendamente in colpa per questo. Non sono abbastanza presente coi miei figli. A volte perdo la pazienza, sono una pessima madre. Mi sento veramente in colpa. Oggi ti parlo di senso di colpa e ti insegno una tecnica molto utile per iniziare a vederlo sotto una luce diversa. Il senso di colpa è un'emozione complessa che si sviluppa in un secondo momento rispetto alle emozioni primarie, che sono rabbia, paura, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa. Se hai visto il film d'animazione Inside Out potrai individuarle più facilmente. In realtà lì manca la sorpresa, le altre cinque però ci sono, sono tutti questi personaggi colorati. Il senso di colpa si sviluppa in un secondo momento, quindi non nasciamo con quell'emozione. In dotazione, diciamo, perché è un'emozione legata al contesto culturale, etico, morale. Per esserci un senso di colpa, per esserci una colpa, deve esserci una regola trasgredita, una norma che non si è rispettata, qualcosa che io e o la società definiamo giusto. Se non ci sono regole da trasgredire, non c'è la trasgressione. Se non ci sono norme da rispettare, non c'è colpa. Per cui il neonato non prova senso di colpa, ma può provare appunto tristezza, paura, eccetera. Pensa che è stato dimostrato che anche le espressioni facciali con cui si manifestano le emozioni primarie sono universali. Ciò significa che la rabbia si manifesta in ogni persona, in ogni cultura, ad ogni età, con le stesse espressioni facciali, cioè muoviamo gli stessi muscoli della faccia quando siamo arrabbiati. Più o meno l'espressione è quella, la riconosciamo, ovunque, in qualunque persona, riconosciamo la rabbia, così come la paura, la tristezza. Quindi non nasciamo col senso di colpa. Il senso di colpa insorge quando iniziamo a percepire una morale, un'etica, un contesto culturale a cui allinearci. Pensa per esempio che alcune azioni che nel nostro paese, nella nostra cultura, sono considerate, tra virgolette, sbagliate, in altre culture non lo sono per niente e viceversa. Il senso di colpa insorge quando io avverto la sensazione di aver commesso un'azione sbagliata secondo dei parametri più etici, morali. Ho fatto qualcosa di sbagliato che può creare un danno, un problema, un dolore a me stesso, agli altri, alla società. Quando ci sentiamo in colpa iniziamo a ruminare, quindi a pensare al passato, alle nostre azioni, a quello che abbiamo fatto, non fatto e anche a immaginare le conseguenze future delle nostre azioni o non azioni. In alcuni quadri psicopatologici il senso di colpa è sicuramente predominante. Pensa alla depressione. Il senso di colpa pervade ogni momento della vita di una persona depressa che si sente in colpa per tutto. Questo senso di colpa in questo caso diventa legato alla persona stessa, alla persona nella sua interezza. Non è più ho tradito mio marito, mi sento in colpa. ma è non sono una brava moglie, non sono una brava madre, non sono una brava amica, mi sento in colpa per tutto, anche per esistere a volte, no? E rumino su questo dalla mattina alla sera. Un altro disturbo in cui il senso di colpa è molto presente è il disturbo ossessivo-compulsivo. Ti ricordi quando ne abbiamo parlato in un episodio precedente? Ti ho spiegato che la colpa, il senso di colpa e di responsabilità, ha un ruolo importantissimo nel DOC. Il timore è quello che a causa di una nostra azione o un'assenza di azione, quindi per qualcosa che abbiamo fatto o che non abbiamo fatto, che abbiamo omesso di fare, si creino dei danni a noi stessi o agli altri. Se non controllo di aver chiuso bene il gas, poi la palazzina esploderà, tutti i miei vicini salteranno per aria e in questo caso, come dire, è un senso di colpa più immaginato rispetto al futuro, quindi io mi sento in colpa per qualcosa che potrebbe succedere, potrei commettere, quindi sempre a causa mia, per colpa mia. Mentre la depressione è più rivolta al passato, l'ansia e in questo caso il DOC sono più legati anche al futuro, quindi alle conseguenze delle nostre azioni o non azioni. Nei disturbi alimentari il senso di colpa è molto presente, direi che è costante. Non avrei dovuto mangiare quel cioccolatino. Se la mia dieta prevede di mangiare una fettina di carne e io ne ho mangiate due, mi sento in colpa. Se mi abbuffo, mi sento in colpa. Poi sappiamo che l'abbuffata è intrinsecamente legata al senso di colpa a doppia mandata, cioè più mi sento in colpa, più mi abbuffo, più mi sento in colpa. Qui ti ho fatto solo alcuni esempi di quadri psicopatologici in cui è presente, predominante il senso di colpa. Aggiungo un disturbo in cui il senso di colpa invece è assente totalmente. Il disturbo antisociale di personalità, che è un disturbo in cui la persona non prova la minima empatia, figuriamoci il senso di colpa. E questo è un tratto, come dire, molto caratteristico di queste persone che le porta poi a commettere anche atti molto crudeli, egoistici, proprio per questa assenza di colpa, di empatia. Il senso di colpa quindi arriva quando c'è una norma che noi pensiamo o siamo certi di aver trasgredito, quindi se dentro di me la regola è i carboidrati non vanno mangiati e io mangio un piatto di pasta, mi sentirò in colpa. Se la regola non c'è, il senso di colpa non c'è. Mi viene in mente che all'interno dei miei percorsi di mindful eating spiego spesso questo concetto. Durante il corso di Mindful Eating non si seguono infatti diete, non deve essere presente alcuna regola alimentare. Questo perché all'inizio terrorizza questa cosa, perché si pensa poi di esagerare, in realtà succede il contrario. Questo proprio per imparare ad ascoltarci liberamente e renderci conto che poi se ci ascoltiamo non ci sono abbuffate, comportamenti disfunzionali col cibo. Se mi abbuffo mi sento in colpa solo se nella mia testa c'è la regola non ci si deve mai abbuffare, eccetera, eccetera. A volte il nostro senso di colpa è legato a qualcosa di realmente accaduto, sempre legato a un contesto culturale, ma diciamo se do uno schiaffo a mio figlio, se perdo la pazienza, questa è un'azione che in effetti può essere considerata sbagliata a livello più, come dire, culturale. In questo caso posso rimediare, poi tu sai bene che il buon genitore non è quello che non sbaglia mai, perché siamo umani e sbagliamo, ma è quello che sbaglia, se sbaglia rimedia, insomma. Quindi posso sentirmi in colpa perché ho realmente commesso qualcosa che considero sbagliato, a volte però mi sento in colpa anche senza nemmeno aver commesso un'azione, sempre tra virgolette, sbagliata. A volte il senso di colpa fa parte di me, proprio della mia struttura. Questo succede quando i motivi sono molteplici, ma io mi focalizzerei però principalmente sul contesto in cui cresciamo. Quindi ci sono persone che purtroppo mandano dei messaggi manipolativi, inducono cioè un senso di colpa in noi. Se queste persone sono i nostri genitori, è chiaro che noi respiriamo senso di colpa fin dalla nascita, quindi cresciamo a pane e senso di colpa. Se ti ritrovi in questa situazione, ti riconoscerai in tutte quelle frasi del tipo: se esci con i tuoi amici e fai tardi, io sto in ansia, mi viene un infarto, sto male, se non stai con me io soffro, se non prendi 8 a scuola io ci rimango male. Questi messaggi possono essere espliciti, quindi formulati come ti ho appena mostrato, o più frequentemente impliciti, no? Come dire, nascosti anche dietro un'espressione di disappunto, una frase magari più articolata che però alla fine significa quello. E io mi trovo bambina, ragazzina, bambino, ragazzino a dover gestire questo conflitto tremendo. Faccio una cosa che vorrei fare, facendo però soffrire la mia mamma come un cane o il mio papà come un cane, o non la faccio e quindi lei sta bene o lui sta bene, ma io poi mi privo di qualcosa di importante per me. E spesso da bambini, se dobbiamo scegliere tra distruggere noi stessi e distruggere un genitore, scegliamo di distruggere noi stessi, sempre. Perché da bambini, se crolla un genitore, noi non sopravviviamo emotivamente e anche fisicamente. Per cui, se devo far fuori, tra virgolette, un genitore, l'immagine di un genitore, o l'immagine di me stesso, sicuramente faccio fuori me stesso e quindi vai di senso di colpa. Un aiuto per la gestione del senso di colpa può arrivarti da quello che si chiama un po' il cambio di prospettiva. Se fosse un tuo amico, tuo figlio, una persona che ami, a sentirsi tremendamente in colpa per quella cosa lì, quella cosa per cui ti senti in colpa tu, cosa gli diresti? Gli parleresti nello stesso modo con il quale parli a te stesso, a te stessa? Gli diresti: sei una persona orribile, non meriti l'amore degli altri perché ti sei comportato male. Gli diresti: quello che hai fatto fa di te una persona cattiva, sbagliata, nulla potrà redimerti? O forse gli parleresti in maniera un po' più compassionevole? Non ti sto dicendo che devi assolverti sempre e comunque. Puoi riconoscerti delle colpe se credi di averle, certo, ma queste non fanno di te una persona orrenda. Parliamo di un comportamento, non della tua persona. Io posso aver sbagliato, posso aver commesso un errore, posso aver ferito qualcuno. Questo fa di me un delinquente? Attenzione a non usare il pensiero bianco-nero, no? Il pensiero tutto o niente. O sono una santa o sono una peccatrice, o sono buono o sono cattivo, o sono una brava persona o sono una schifezza. Posso essere una brava persona che in questo caso si è comportata male, per esempio. In terapia, si lavora spesso anche sul perdono, non tanto il perdono degli altri, quello a quello ci penserà una giustizia più alta di noi, probabilmente. Comunque, per perdonare qualcuno occorre prima passare poi attraverso tutta la gamma di emozioni, anche la rabbia, la tristezza, e poi si può arrivare eventualmente ad un perdono. Ma non mi riferisco a questo. Parlo del perdono di noi stessi. Cavolo, dovresti essere la persona che più ami al mondo, perché sarai sempre con te, dovrai sempre portarti con te, dovrai sempre farti compagnia. Dicevo, dovresti essere la persona che più ami al mondo e ti tratti in questo modo. Ti dici parole che non diresti mai al tuo miglior amico, alla persona che ami, a tua figlia. La mindfulness ci aiuta a non giudicarci e a non giudicare ciò che succede. Prova per una volta a osservare come ti senti, a osservare quello che è successo, senza giudicarti. Non giudicarti non significa assolverti, coccolarti sempre, perdonarti sempre, vuol dire però non partiamo a bomba con quei giudizi così svalutanti, perentori. Siamo esseri umani, possiamo sbagliare, possiamo anche rimediare. Sicuramente crogiolarci nel senso di colpa non ci aiuta a rimediare o a migliorare la situazione. Per questo voglio insegnarti una tecnica molto semplice, ma anche molto utile per la gestione del senso di colpa. Come sempre, mi piace darti strumenti pratici per aiutarti nella quotidianità. Bene, pensa a una situazione per cui ti senti in colpa. Finisci la frase. Mi sento in colpa per... Puntini, puntini. Ottimo. Ora prendi un foglio o apri un file sul computer o apri l'applicazione delle note sul telefono, insomma, trova uno spazio in cui scrivere e disegnare. Su questo foglio disegna un cerchio in mezzo al foglio. Sopra il cerchio, come titolo di questa pagina, quindi non dentro il cerchio, sopra, scrivi il motivo per il quale ti senti in colpa. Quindi se per esempio io mi sento in colpa perché mia madre è sola, scriverò Mia madre è sola come titolo. E a fianco a questo titolo scriviamo una percentuale, cioè quanto mi sento in colpa da 0 a 100, quanto mi sento responsabile del fatto che mia madre sia sola. Mi sento responsabile 100, 80, 70, 90? Bene, lo scriviamo. Lasciamo per un attimo stare il nostro cerchio, andiamo sotto, sotto al cerchio e iniziamo a scrivere una lista, un elenco, quindi uno sotto l'altro, i possibili responsabili, non parliamo di colpevoli, ma di responsabili, di questa situazione. Quindi chi può essere responsabile del fatto che mia madre è sola? Teniamo come ultimo io. Quindi io mi inserisco solo come ultimo di questo elenco. All'interno di questa lista ti chiedo di inserire tutti i possibili responsabili del fatto che la mamma è da sola. E come responsabile intendo sia persone che situazioni, condizioni, micro e macro. Ora ti faccio un esempio così è più semplice. Ho raccolto in un sondaggio sulla mia pagina Instagram alcuni motivi per cui le persone si sentono in colpa. Partiamo proprio da questo. Mi sento in colpa perché mia madre è da sola. In realtà spesso la frase è mi sento in colpa perché ho lasciato mia madre da sola. Scriviamo la situazione oggettiva. Non è detto che io abbia lasciato mia madre da sola. Quindi partiamo da mia madre è sola. Quindi come titolo scrivo questo. E inserisco la percentuale, il punteggio da 0 a 100 di quanto mi sento responsabile di questa situazione. Ho il mio cerchio, adesso lo lasciamo stare, e sotto il cerchio iniziamo a scrivere eventuali responsabili. Allora, mia madre è da sola per colpa, diciamo, di, per responsabilità di mio fratello che se n'è andato a vivere a Milano. Mia madre stessa che ha un caratteraccio. Il paese in cui vive mia madre, che purtroppo è un po' isolato. Le scelte di mia madre che l'hanno portata a chiudere molte amicizie. Il mio lavoro che non mi permette di avere tempo, tanto tempo per andarla a trovare. Che ne so, la crisi economica. Quindi qualsiasi cosa vedi, sia persone che situazioni. E alla fine scrivo io. Facciamo un altro esempio. Mi sento in colpa perché ho lasciato la porta aperta e il mio cane è scappato ed è stato investito da un'auto e ora ha una zampina rotta. Titolo della pagina: Il mio cane ha la zampina rotta. È il motivo per cui io mi sento in colpa. Qualcosa di oggettivo, eh? Mi sento in colpa 70-80, quello che è. Lasciamo il nostro cerchio su cui dopo torneremo. Sotto al cerchio iniziamo a scrivere gli eventuali responsabili. Chi colpa responsabilità del fatto che il mio cagnolino sia stato investito? Allora, io ho lasciato la porta a casa di pe aperta, va bene, ma se il mio vicino di casa, l'altro condomino, avesse chiuso il cancello esterno, il mio cane magari non sarebbe uscito. Quindi inseriamo il vicino di casa. Poi inseriamo chi guidava l'auto. Se fosse andato un po' più piano, forse non l'avrebbe investito. Inseriamo la pioggia, magari pioveva e quindi c'era una scarsa visibilità. Inseriamo il temperamento del mio cagnolino, che è un po' troppo spericolato. Inseriamo il mio comune, che non ha messo abbastanza illuminazione in quella strada, eccetera, eccetera. Alla fine io. Bene, è chiaro fin qui, titolo in maniera oggettiva. Quindi non io ho fatto del male al mio cane, ma il mio cane ha una zampina. Punteggio da 0 a 100 quanto mi sento in colpa per questa situazione. Cerchio e sotto lista di responsabili tenendo se stesso per ultimo. Ok? Ora andiamo a lavorare sul cerchio. Iniziamo a fare delle fette, quindi a dividere il cerchio in fette partendo dal primo responsabile. Quindi, per esempio, nella situazione del cagnolino mettiamo il vicino di casa. Quanta responsabilità gli diamo? Una fettina, piccola, grande, una fettona, scegliamo noi. E dentro questa fetta scriviamo vicino di casa. Poi disegniamo un'altra fetta, l'autista della macchina che ha investito il mio cane. Quanta colpa gli diamo? E avanti così fino all'ultima fetta, che quello che rimane sarà la mia fetta. Più o meno che percentuale della torta sarà la tua fetta? Considera che metà è 50%, metà della metà è 25%, metà della metà della metà è 12,5%. Vai un po' a occhio, eh? Non siamo a fare dei calcoli. Mettiamo che la tua fetta rimasta sia 20, 10, 40, 5, non sicuramente 100. Ora, che effetto ti fa vedere questa torta a fette? In genere questo esercizio ci serve per due motivi. Il primo è che iniziamo a vedere, a capire che qualsiasi situazione, qualsiasi, non può essere causata solo da noi stessi, che ci sono sempre altri responsabili. Questo non significa deresponsabilizzarci, ma iniziare a vedere le cose in maniera più obiettiva. Probabilmente vedere graficamente, nero su bianco, questa lista di responsabili, poi traslati, proiettati anche nella torta, può farti un effetto positivo. Il secondo motivo per cui questa tecnica ci aiuta a ridurre il senso di colpa è che quasi sempre la percentuale che noi immaginiamo inizialmente rispecchi la nostra colpa, in genere è molto minore nella realtà. La nostra fetta in genere è più piccola di quello che pensiamo. Quindi, prima cosa, notiamo che ci sono altri responsabili sempre. Seconda cosa, notiamo che la torta non solo è condivisa con altre persone, ma addirittura che la nostra fetta è molto più piccola del previsto. Facciamo ancora un paio di esempi in modo che possa esserti molto chiara questa tecnica e tu possa usarla al bisogno. Prendo spunto da quello che mi avete scritto su Instagram. Una situazione molto frequente tra i motivi del senso di colpa è la fine di un matrimonio. In questo caso mi sento in colpa perché il mio matrimonio è finito, quindi disegno il mio cerchio al centro del foglio, sopra come titolo scrivo il mio matrimonio è finito e punteggio da 0 a 100, quanto mi sento in colpa? 90%. Bene. Iniziamo a elencare i possibili responsabili. Mio marito, anche lui avrà una responsabilità. Non so, lo stress lavorativo di entrambi che non ha agevolato il nostro rapporto. Le famiglie di origine che si sono magari intromesse un po' troppo. La mia depressione che rendeva tutto difficile. Il no detto alla terapia di coppia da parte di mio marito o la terapia di coppia che non ha dato buoni frutti, il suo lavoro che lo portava spesso fuori casa, il tempo, i 20 anni passati insieme che possono averci cambiato, qualsiasi cosa ti venga in mente, devi essere molto creativo, creativa. Infine aggiungi io. A questo punto inizia a disegnare le fette nella torta, prima fetta mio marito, seconda fetta cos'era lo stress lavorativo, eccetera. All'interno di ogni fetta scriviamo a chi appartiene quella fetta, fettina, fettona, quello che è. Alla fine nota l'effetto che ti fa vedere A che ci sono altri responsabili e B che la tua fetta non è esattamente quella che pensavi. Magari è un 10, un 50, un 60, ma non un 90. Prova ad ascoltarti, come ti senti ora? Esempio 2. Mi sento in colpa perché dipendo dagli altri, perché non riesco a guidare a causa della mia ansia. Disegno il mio cerchio, scrivo il mio titolo, dipendo dagli altri per gli spostamenti, colpa mia 100%. Chi può essere responsabile per questo? La mia ansia. L'ansia di mio padre e di mia madre che mi è stata da lei e da lui trasmessa. Mio marito che è molto critico e che mi svaluta per questa situazione, quindi diciamo la situazione si mantiene, si cronicizza e diciamo non mi aiuta a superarla. La macchina che abbiamo, l'automobile che non mi dà sicurezza. Le strade del mio paese che sono strette e non mi danno sicurezza. L'assenza dei miei amici che potrebbero aiutarmi a affrontare la paura. Quell'incidente che ho avuto 5 anni fa, che mi ha traumatizzato. I problemi economici che non mi permettono magari di fare un percorso di psicoterapia. Qualsiasi cosa. In fondo, io. Iniziamo a fare le nostre fette. Alla fine la mia fetta magari è circa un 15%. Ripeto, ciò non significa crogiolarsi nella propria assenza di responsabilità, ma prendere atto di una situazione in maniera costruttiva, per poi anche eventualmente cambiarla. Ma ricorda che cambi solo ciò che accetti e perdoni. Ti chiedo di provare a riflettere su questo. Prima cosa, non è detto che tu abbia commesso qualcosa di così grave. Seconda cosa, se l'hai commesso puoi rimediare in qualche modo. Terzo, se lo hai commesso e non puoi rimediarlo, quanto ti è utile colpevolizzarti, massacrarti, fustigarti? L'esercizio della torta dei sensi di colpa è molto utile in psicoterapia, proprio per questo, per aiutarti a vedere le cose da un punto di vista più costruttivo. Assumerti le responsabilità che sono tue. Non massacrarti per responsabilità che non sono tue o non sono solo tue, e comunque ricordarti che non è utile ruminare su qualcosa che non è modificabile. E, in ultimo, che avere una colpa non fa di te un colpevole.